le tante professioni che non ci si aspetta pratichi una donna, ce n'è una che non ha quasi nemmeno la traduzione al femminile della sua definizione. Si dice investigatore, infatti, ma investigatrice suona proprio male, tanto che si preferisce ricorrere a una parola straniera, detective, per definire chi indaga a pagamento sulla vita altrui, personale o professionale che sia. La figura del detective riempie i libri che leggiamo e i film che vediamo, ma quasi sempre i detective sono uomini. Se penso alle detective donne famose, mi vengono in mente Miss Marple, Kay Scarpetta e Pedra Delicado, che guarda caso sono eroine di scrittrici donne, rispettivamente Agatha Christie, Patricia Cornwell e Alicia Jimenez Bartlett, a cui possiamo aggiungere la più recente Lolita Lobosco, anche lei uscita dalla penna di una donna, Gabriella Genisi. Eppure alle donne non manca l'intuito. Anzi, a ben guardare si tratta di una caratteristica più femminile che maschile. E allora, perché indagare è una professione così maschia? Lo abbiamo chiesto a Caterina Malavolti, che ha ereditato dal padre la sua agenzia di investigazioni, la Sheridan di Modena. Ciao Caterina! Dunque, io ho fatto questa introduzione dicendo che la parola investigatore quasi non ha un femminile, perché investigatrice non si sente quasi mai, eppure tu questo mestiere lo fai. Come vuoi essere chiamata o come ti chiamano nell'esercizio della tua professione?
Ciao Daniela, e ti ringrazio per la domanda e per l'opportunità di parlare del mio mestiere, che è svolto anche da tante donne. Investigatrice a volte è utilizzato, e un po' dispiace, in maniera quasi scherzosa o dispregiativa. Possiamo tagliare la testa al toro e utilizzare l'inglese, che in queste situazioni ci soccorre sempre, e usare il termine detective.
Ma quindi ci sono tante donne in questo settore che fanno questo lavoro?
Allora, quando ho iniziato ormai una decina di anni fa, seguendo le orme di mio padre, in realtà non tantissime. C'è qualche caso illustre, la collega Laura Giuliani di Milano, che per me è stata una mentore, un punto di riferimento, e adesso, insomma, diciamo negli ultimi anni è un mestiere che sta prendendo sempre più piede anche tra le donne. Diciamo che il nostro è un settore che fino a poco tempo fa era molto maschile, anche per un discorso di provenienza dalle forze dell'ordine, nel senso che la carriera classica, diciamo, dell'investigatore privato è di un soggetto che o andato in pensione, o comunque avendo fatto parte di ambienti legati alle forze dell'ordine più militari, poi intraprende questo tipo di professione da privato. Con la scelta del decreto 269 del 2010 di professionalizzare la nostra categoria, e quindi di richiedere un percorso di laurea e un apprendistato per ottenere la licenza di pubblica sicurezza che serve per svolgere la nostra attività, diciamo che il settore si è aperto anche a tante donne, a tante ragazze che hanno poi seguito il mio percorso. Io mi sono laureata in giurisprudenza, mi sono abilitata all'esercizio della professione forense, poi ho deciso di continuare sulle orme di papà e quindi di continuare con questa professione. Però fa piacere, mi trovo sempre più spesso anche ai convegni delle nostre associazioni di categoria a confrontarmi con delle donne capaci, e insomma fa piacere che il nostro mestiere si sia aperto rispetto anche a quello che è uno stereotipo prettamente maschile e alle problematiche della nostra attività.
Ecco, hai parlato di stereotipo. Infatti lo stereotipo vuole che il detective sia maschio, sia un po' solitario, abbia dei problemi familiari, sia una persona un po' avvoltolata su se stessa, con qualche delusione d'amore del passato. Insomma, questo è lo stereotipo del detective. Quanto è vicino o lontano il tuo lavoro da questo stereotipo?
Allora, la nostra professione è sicuramente ammantata e subisce molto il fascino cinematografico e televisivo con cui è stata nel tempo raccontata, un'impostazione anche molto anglosassone, nel senso che poi invece declinata in chiave più italiana, più europea, è sicuramente diversa. Di vero, diciamo, al di là degli strumenti strani e non, illeciti, mi permetto di dire, con cui si trovano a lavorare i miei colleghi di fantasia, ecco, il discorso della solitudine mi sento di condividere, quindi mi sento di dire che è vero il fatto che il detective sia fondamentalmente un personaggio tendenzialmente solitario, anche perché poco può condividere dei propri casi e delle informazioni con cui viene a contatto per un discorso di legge, di deontologia, di rispetto della privacy, ma anche di riservatezza che è connaturata al nostro mestiere e che è fondamentale appunto per svolgere la nostra professione. E sicuramente la figura del detective, dell'investigatore privato è cambiata nel tempo e ha subito una serie di limitazioni anche con le modifiche della normativa sulla privacy, normativa a mio avviso fondamentale, ma che sicuramente in una certa misura ha modificato il nostro lavoro, quindi di vero probabilmente c'è un approccio solitario alla professione, ma più che altro nel rapporto con gli affetti, con gli amici, con la famiglia. Un mestiere invece che, per esempio, parlo della mia azienda, se strutturato con degli operatori, invece necessita di una grandissima attività di team e di scambio con gli operatori, per cui diciamo che rispetto alla figura dell'investigatore solitario che aspetta il caso con i piedi sulla scrivania e dietro la porta fumé, ecco, penso a realtà più strutturate tipo la nostra, dove invece il dialogo e lo scambio di informazioni e la gestione di un team di lavoro è fondamentale.
Senti, cosa ti chiedono in particolar modo i tuoi clienti? Cose private o cose che hanno a che fare con l'azienda o con la professione?
Diciamo che noi lavoriamo soprattutto per le compagnie di assicurazioni, quindi nell'ambito di frodi assicurative, poi anche per le aziende, quindi casi di assenteismo doloso, di violazioni di patti di non concorrenza, concorrenza sleale, furto di know-how aziendale. Chiaramente le questioni private ricoprono ancora una fetta importante perché al di là del voler sapere, che credo che sia insito nella natura umana, c'è anche un discorso poi di regolare determinati rapporti, perché come dal matrimonio deriva ancora l'obbligo di fedeltà o la necessità in ambito di vicende ereditarie, quindi di regola, dai nostri rapporti personali derivano tutta una serie di rapporti anche economici ed è lì che entriamo in gioco noi, perché quindi al di là della necessità di sapere, di quindi conoscere la verità, c'è anche una necessità di tutelare i propri interessi e quindi per il principio legale per cui chi ha un diritto lo deve anche provare, noi forniamo supporto nella raccolta di prove e quindi nella tutela dei diritti dei nostri clienti.
Senti, in una conversazione che abbiamo avuto precedentemente, tu mi hai spiegato che un marito o una moglie possono far seguire il coniuge, perché appunto la legge prevede l'obbligo di sfedeltà, ma un fidanzato o una fidanzata non possono fare altrettanto.
Esatto, nel senso che lo spazio che ci dà il garante della privacy di trattare i dati anche sensibili di un soggetto senza chiedergli nel consenso è se il nostro cliente ha un diritto anche solo astrattamente tutelabile in giudizio, altrimenti noi dovremmo, e sarebbe assurdo perché vanificherebbe lo scopo stesso dell'attività sotto traccia, dovremmo chiedere il consenso al soggetto di cui trattiamo i dati, quindi anche con un'attività di osservazione o di pedinamento, quindi senza contatto con il soggetto. Quindi è il caso, io faccio l'esempio sempre, se viene la suocera ficcanaso che vuole sapere cosa fa la nuora, io devo dire signora mi mandi suo figlio, perché tra marito e moglie c'è un rapporto codificato e quindi c'è un obbligo legale e quindi c'è un obbligo di fedeltà, per cui posso trattare i dati della signora o del marito nel caso senza chiedere il consenso. E quindi in questo caso le coppie di fatto, i conviventi, anche se parificate ormai sotto più profili alle coppie sposate, non essendovi l'obbligo di fedeltà, questo per esempio cosa particolare, visto che mi è capitato di già diverse volte che me lo chiedessero, anche nel caso delle unioni civili, quindi tra coppie o eterosessuali o omosessuali, ma l'unione civile, la discriminante che non prevede l'obbligo di fedeltà, per cui io non posso seguire i partner anche se c'è un'unione civile codificata.
Ah, interessante questo.
Mi è già capitato che lo chiedessero e purtroppo devo dire di no, perché non essendo l'obbligo di fedeltà, io non posso farmi i fatti dell'altra parte senza chiedergli il consenso. Dovrei prima comunicargli di aver ricevuto incarico, da chi, per quale motivo, e quindi mi dovrei qualificare, dovrei chiedergli il permesso di seguirlo, cosa che non è illogica, perché chiaramente mi direbbe di no.
Certo. E senti, allora restiamo nell'ambito del privato, che è un pochino più pruriginoso e magari stimola più la nostra fantasia. Sono più gli uomini o le donne che vengono da te per indagare sul comportamento del partner?
È difficile trarre una statistica, nel senso che dovrei risponderti per i casi che tratto più uomini, però credo che ci sia anche un discorso tuttora di disparità reddituale, per cui ho letto una statistica di recente secondo cui il 31% delle donne italiane non ha un conto proprio, ma solo il conto cointestato col marito, per cui chiaramente capita spesso che molte donne abbiano bisogno dei miei servizi, ma poi abbiano il problema di tenere l'attività sotto traccia e quindi di non far vedere al marito che hanno pagato una fattura a me e non hanno disponibilità, proprio non hanno un conto cointestato, per cui si vedrebbe il movimento, quindi mi è capitato, oppure non se lo possono permettere in proprio, quindi mi verrebbe da dire statisticamente più gli uomini, però ci tengo a precisare che c'è anche questo discorso secondo me economico che ancora incide, un discorso di indipendenza economica che ancora incide nel fatto che si rivolgano a me più uomini che donne, e anche in ambito aziendale mi trovo ad interfacciare molto spesso con dirigenti d'azienda, con soggetti apicali uomini. Mi fa piacere notare che invece c'è un boom nelle risorse umane, perché poi alla fine il soggetto con cui io mi interfaccio, che magari mi dà indicazioni sul dipendente e quant'altro, siano donne con cui spesso poi si instaurano dei rapporti di collaborazione stabili nel tempo, e dopo diciamo il primo caso, se è risolto positivamente, si tengono la nostra modulistica a sistema e ogni tanto mi arrivano direttamente le schede con i dati e con l'incarico firmato e posso procedere quasi in autonomia, ecco.
Senti, magari sbaglierò, però ho l'impressione che il tuo lavoro non sia proprio come un foglio Excel matematico, 2 più 2 fa sempre 4, ma ci sia una grande parte di intuito. Ora, è più facile o più difficile il tuo lavoro per una donna che, a mio parere, ha un intuito maggiore rispetto all'uomo? Infatti si dice intuito femminile.
Concordo perfettamente con te, nel senso che il mio lavoro è molto intuito, più che intuito mi viene da dire anche curiosità e capacità di pensare fuori dagli schemi, quindi proprio il contrario di un foglio di Excel, nel senso che gli elementi che raccogliamo anche in fase di analisi vanno valutati poi al netto, ma anche sulla base di quello che troviamo in concreto dall'attività successiva sul campo, anche nel rapporto con i clienti. Negli anni ho imparato che è fondamentale, non per un discorso di sfiducia, ma perché una persona che fornisce le informazioni e le ha di prima mano e con anche una forte carica emotiva, molto spesso non è in grado di darle scevre da giudizi o da opinioni personali. Quindi io mi trovo anche nelle informazioni che mi danno i clienti a verificarle molto spesso prima, e quando c'è qualcosa che mi stona molte volte ci prendo e diciamo che poi trovo confermi in altro senso. Quindi io ho imparato iniziato tanto a dubitare di tutto e di tutti come impostazioni di default, preferisco verificare le informazioni che mi arrivano prima di partire, perché molte volte si è rivelato efficace, e altrimenti avrei fatto delle attività che non avrebbero avuto lo stesso successo. E ci vuole anche una importante dose di fantasia e di creatività, e in questo senso credo che per una donna sia più semplice, perché anche avendo a che fare con dei colleghi uomini bravissimi, preparatissimi e diciamo di impostazione molto militare, ecco, la creatività, l'intuito, la sensibilità e la delicatezza femminile, oltre al rapporto col cliente, che molte volte ha bisogno anche di un supporto, parlavamo prima dei casi privati, anche psicologico, perché per me lavoro, per loro è la loro vita, il loro matrimonio, la loro famiglia che magari si spezza, quindi una certa dose di empatia e di sensibilità prettamente femminile in questa fase è fondamentale, ma anche nella fase poi di analisi e di scelte operative mi sono trovata a volte, tu hai parlato di intuito femminile, sono perfettamente d'accordo, ma anche di creatività, e quindi di trovare di fronte a delle problematiche non fermarsi, ma trovare delle soluzioni alternative, trovare delle altre strade per arrivare al risultato, e credo che in questo senso noi siamo molto avvantaggiate. Facciamo fatica ho notato io nel tempo, facciamo fatica a farci prendere sul serio, perché soprattutto in un mondo prettamente maschile come il nostro, dove lo stereotipo dell'investigatore, come dicevi tu, è uomo, è solitario ed è ancora molto forte, perché mi è capitato di sentire e di percepire un certo scetticismo nei miei confronti, ecco, poi però una volta presa sul serio, comunque quando ho fatto parlare il nostro lavoro, ho avuto la conferma che insomma certe intuizioni e certe scelte si sono rivelate poi corrette, e quindi dopo ho lasciato parlare il nostro lavoro, diciamo, al di là dello stereotipo.
Senti, c'è qualche episodio curioso che hai da raccontare, ovviamente senza fare nomi, per rispettare la privacy, ma che ti è capitato nel corso del tuo lavoro? Qualcosa di particolarmente insolito.
Sapevo che saresti arrivata alla casistica, perché è quello, diciamo, che mi chiedono anche in altri contesti, lì ovviamente non, anche se opportunamente anonimizzati, non posso dire nulla, ma in questo caso, diciamo, qualche episodio un po' più risalente nel tempo, chiaramente si dice il peccato ma non il peccatore. Uno dei miei preferiti è il caso di un soggetto, il classico scappato con la cassa, e quindi dovevamo ritrovare i soldi e lui, e in quel caso l'ho trovato perché si era candidato come rappresentante degli italiani all'estero in Sud America, quindi il classico proprio stereotipo di quello scappato con la cassa in Sud America, e lì avevo trovato anche i volantini elettorali della circoscrizione del posto, e quindi mi aveva fatto molto ridere, perché insomma, uno che vuole scappare, cambiare vita e non lasciare traccia, mi aveva fatto sorridere molto il fatto che, per, non so se per vanità o per altri motivi, avesse deciso di esporsi poi così tanto, credendo anche di essere impunito e di non vivere nell'era dei social, che se la privacy da un lato ci ha limitato molto nel nostro lavoro, dall'altro i social, quindi tutta l'attività di OSINT e online ci regala veramente delle gioie e delle soddisfazioni, perché è incredibile la quantità di informazioni che la gente mette pubblicamente, volontariamente, che condivide sui social e che ci servono nelle nostre indagini. Quindi un suggerimento anche a chi ci ascolta: se avete qualcosa da nascondere, i profili io li
non
chiuderei.
Non mettetelo su Facebook.
I profili io li chiuderei, perché è la prima cosa. Ma leggevo che, e tra l'altro mi è capitato anche in ambito preassuntivo, gli headhunter o comunque i responsabili delle risorse umane, tra le prime cose che vanno a fare o che ci chiedono di fare è di controllare i profili social per vedere se ci sono delle cose, insomma, che lasciano intendere dei caratteri, dei tratti particolari. Per cui se avete il post del 2001 a un rave o particolarmente, toglietelo se state cercando lavoro, ecco. Un altro caso divertente che cito sempre, ma per fortuna non, cioè per fortuna non l'ho preso per un discorso anche di etica professionale, mi avevano chiesto di pedinare un gatto perché nell'ambito di una separazione un po' conflittuale c'era di mezzo un gatto e quindi mi era stato chiesto di vedere se questo gatto veniva lasciato sul balcone, veniva lasciato razzolare libero e felice e di controllare soprattutto da vicino se sembrava ben nutrito e non avendo competenze di questo genere o comunque non rientrando nella mia descrizione lavorativa ho suggerito di rivolgersi a un altro tipo di professionista con altre competenze rispetto
alle
mie.
Però potrebbe essere una nuova professione il detective degli animali domestici. Secondo me questa cosa ci si arriverà. Perché così come ci si divide adesso le case, i beni, ma si sta parlando anche della divisione degli animali domestici in caso di separazione, diventare detective di animali domestici potrebbe essere un futuro. Io te lo dico, se ti interessano gli animali.
Beh, c'era Ace Ventura che trovava quelli scomparsi, che è un mio grandissimo riferimento cinematografico, quindi potrei effettivamente valutare di diversificare il business, non si sa mai.
Ecco, senti, ti ringrazio molto, Caterina, e spero di non vederti mai con gli occhialoni neri e il foulard in testa che mi segui, anzi, d'ora in avanti mi guarderò le spalle per vedere se sei nei paraggi. E comunque è molto interessante la nostra conversazione. Ti ringrazio e ti saluto.
Ringrazio te, Daniela. Tranquilla, nel caso ti assicuro che non mi vedrai. Vedrai dopo la mia relazione, se del caso.
Grazie, Caterina.